Ad alta voce, Lino Guanciale legge Uz di Bruce Chatwin, traduzione di Dario Mazzone.
Nona puntata.
Il mattino seguente, dopo colazione, chiesi al portiere dell'albergo di telefonare al Museo Nazionale per scoprire se un certo dottor Vaclav Orlik lavorasse ancora lì. La risposta fu che il dottor Orlik, benché ufficialmente in pensione, di mattina continuava a lavorare al Dipartimento di Paleontologia. Mentre andavo al museo, presi la precauzione di prenotare un tavolo per due al ristorante Pstru. Un custode mi condusse per un dedalo di corridoi fino a uno stanzino pieno di ossa e pietre polverose. Orlik, ormai canuto e simile a un vecchio bramino, stava pulendo le incrostazioni dalla tibia di un mammut. Alle sue spalle, come un'arcata gotica, c'era l'osso mascellare di una balena. Gli chiesi se si ricordava di me. «Lei?» aggrottò le ciglia. «No, non può essere!» «Può essere», ribattei io. Smise di strofinare l'osso di mammut e mi esaminò con sguardo miope e sospettoso. «Sì», disse, «adesso io vedo, è lei!» «Certo che sono io! Perché lei non ha risposto alle mie lettere?» Gli spiegai che dall'ultima volta che ero stato a Praga mi ero sposato e avevo cambiato indirizzo 5 volte. «Io non credo», disse categoricamente. «Mi chiedevo se le farebbe piacere venire a pranzo con me», proposi. «Potremmo andare allo Pstru».
«Possiamo, magari», disse annuendo dubbioso. «Lei potrebbe pagare?»
«Potrei».
«Allora io verrò».
Accennò a passarsi un pettine sui capelli e la barba, si sistemò il berretto sulle 23 e si dichiarò pronto. Mentre uscivamo lasciò un biglietto nel quale diceva di essere andato a pranzo con un eminente studioso straniero. Uscimmo. Camminava zoppicando.
«Io non penso che lei è eminente», disse zoppicando per il sottopassaggio pedonale. «Io non penso che lei è nemmeno uno studioso, ma devo dirlo a loro».
Al ristorante non era cambiato quasi nulla. Le trote nuotavano ancora su e giù per la loro vasca ossigenata. Il capocameriere, ma possibile che fosse davvero lo stesso, era diventato un ciccione grosso come una mongolfiera e la faccia sgradevole del compagno Novotny era stata sostituita da quella altrettanto sgradevole del compagno Husak. Ordinai una bottiglia di vino moravo, bianco e leggero, e alzai il bicchiere alla memoria di Uz. Le lacrime gocciolarono lungo le grinze di Orlik e svanirono nella barba incolta. Mi rassegnai a pranzare con un paleontologo lacrimoso. «Come stanno le mosche, Orlik?»
«Sono tornato ai mammut.
Volevo dire la sua collezione.
Io ho buttato».
Le trote stavolta erano disponibili. «Au bleu, n'est-ce pas?» Cercai di imitare la stramba pronuncia francese di Uz. «Blau!» saltò su Orlik, scoppiando a ridere fragorosamente. Mi sporsi in avanti e gli chiesi in tono più sommesso.
«Mi dica, che fine hanno fatto le porcellane?»
Chiuse gli occhi e inclinò la testa prima da un lato e poi dall'altro.
«Lui ha buttato. Buttato! Rotto e buttato!»
«Le ha rotte!» dissi in un gemito.
«Lui rompeva e lei rompeva. Qualche volta lui rompeva e lei buttava».
«Lei?»
«La baronessa».
«Quale baronessa?»
«La sua baronessa».
«Ma non ho mai saputo che fosse sposato».
«Era sposato».
«Con chi?» ridacchiò Orlik.
«Lei indovina».
«E come posso indovinare?»
«Lei ha conosciuto baronessa».
«Non ne ho conosciuta nessuna».
«Lei ha conosciuto».
«No, lei ha conosciuto».
«Chi era?»
«Sua domestica». «Oh no, ma no, non ci credo, non
Marta».
«Lei detto». «Mi sta dicendo che ha distrutto lei la collezione».
«Io dico e non dico».
«E dov'è adesso?»
«Andata».
«Morta».
«Morta forse?»
«Forse no».
«Lei andata».
«Fuori dal paese?»
«No».
«Dove allora?»
«Al paese».
«Quale paese?»
«Kostelec».
«E dove si trova?»
«Südböhmen».
«Vuol dire che è tornata in Boemia meridionale?»
«Forse?»
«Forse no».
«Mi dica».
«Non posso dire qui».
«Non posso»,
bisbigliò. Fino alla fine del pranzo, Orlick mi intrattenne con una rievocazione dei cacciatori di mammut che nell'epoca glaciale vagavano per le tundre della Moravia. Pagai il conto. Prendemmo un taxi fino al giardino Wurtba, dove ci sedemmo su una delle terrazze, accanto a un'urna di pietra quasi completamente ricoperta da una vite rampicante. Utz sposò Marta con rito civile un sabato mattina del 1952, d'estate, un mese e mezzo dopo essere tornato da Vichy. Era un momento pericoloso. Il regime di Gottwald aveva scatenato la caccia alle streghe che si autoperpetuò fino a culminare nel processo Slansky. Era quasi impossibile per i comuni cittadini non rientrare in una delle categorie nazionalista borghese, traditore del partito, cosmopolita, sionista, borsanarista che li avrebbero gettati in prigione. O peggio, se per caso uno era ebreo, nonché sopravvissuto ai campi di sterminio, ciò lo marchiava come collaborazionista. Per Utz fu ovvio che avrebbe dovuto procedere con molta circospezione. Una mattina gli giunse l'ordine di lasciare l'appartamento entro 2 settimane. Essendo scapolo, non aveva più diritto a 2 stanze, ma solo a una. Si era arrivati a questo, dunque. Si sarebbe ritrovato in mezzo alla strada o in qualche fetida soffitta senza un posto dove tenere le porcellane. L'unica soluzione era il matrimonio. Alla cerimonia Marta era molto schiva e molto turbata dalle bandiere rosse nel municipio della città vecchia. «Il colore del sangue!» disse rabbrividendo mentre uscivano alla luce del sole. Il lunedì seguente gli sposi, a braccetto, si unirono alla scalpicciante coda dei cercatori di case e presentarono il loro certificato di matrimonio al burocrate di turno, inscenando sdolcinate effusioni. L'ignunzione di sfratto venne revocata. Marta lasciò la sua stanza e portò i bagagli in via Sciroccà 5. Non posso garantire l'autenticità del titolo baronale di Utz. Andreas von Rade, un mio amico che vive a Monaco, mi assicura che gli Utz di Krondorf avevano effettivamente contratto dei matrimoni di tanto in tanto con la nobiltà minore tedesca, ma non ha la certezza che abbiano mai ricevuto un titolo. Oltretutto, dopo la mia visita al dottor Frankfurter a New York, credo che il pellegrinaggio annuale di Utz in Occidente non fosse poi tanto puro. Doveva essere proprio un bell'ingenuo per credere che le autorità gli consentissero di viaggiare avanti e indietro senza chiedergli in cambio nessun favore. L'appartamento del dottor Frankfurter, come ho già detto, era intasato dalle porcellane di Meissen e di altre fabbriche tedesche. Era chiaro che molte erano appartenute a famiglie dell'aristocrazia cecoslovacca ed erano state recentemente svendute dallo Stato. I cecoslovacchi avevano sempre bisogno di moneta forte per finanziare le loro varie attività, spionaggio o sovversione. Adesso sospetto che il caveau de l'Union de Banque Suisse a Ginevra fosse una sorta di spaccio semiclandestino gestito da un certo signor Utz, mediante il quale venivano vendute le opere d'arte confiscate. Ma ora posso affermare categoricamente che Utz aveva i baffi. Senza baffi sarebbe potuto restare nella mia immaginazione come uno dei tanti collezionisti di abitudini meticolose e tendenze effeminate che intrattenevano con le donne rapporti ambigui, ma con i baffi era un implacabile rubacuori. Ma certo che aveva i baffi. Il dottor Frankfurter fu scosso da una risata lubrica. I baffi erano quelli la chiave della sua personalità. Utz si era fatto crescere i baffi dopo le delusioni adolescenziali a Vienna e non aveva più cambiato idea. Non era l'innamorato inconcludente che mi ero immaginato a Vichy. Tutta la sua vita era stata un riuscito corteggiamento di voluminose dive della lirica, ma visti i capricci delle cantanti dell'opera seria, sempre fissate sulla loro arte, tendeva ad accontentarsi delle stelle dell'operetta.
Per il suo letto passò una schiera di vedove allegre e contesse mizzi, e se le comuni fonti di eccitazione erotica lo lasciavano freddo, la vista di una laringe, quando la cantante gettava la testa all'indietro per toccare una nota alta, lo mandava in visibilio. Era un ometto insignificante. Il segreto del suo successo con le dive era la sua tecnica, si potrebbe anche chiamarla trucco, di applicare le ispide setole dei baffi alla gola della signora, in modo che il crescendo dell'atto amoroso le procurasse la stessa estasi delle note finali di un'aria. Il ruolo di Marta in tutto questo era molto triste. Da quando Uz l'aveva invitata a salire sulla sua automobile, lei lo aveva adorato con una passione totale e irrimediabile, capendo però, con una sorta di contadinesca sagacia, che sperare l'avrebbe portata alla follia, aveva accettato la propria posizione. Se non poteva godere del suo corpo in questo mondo, grazie alla fede, avrebbe goduto della sua anima nell'altro. Non faceva che pregare. Andava instancabilmente a messa. Nella chiesa di Santa Maria delle Vittorie piangeva di fronte al Bambin Gesù di Praga, un avido neonato che si appropriava delle collane delle pie dame e i cui paramenti venivano cambiati ogni settimana dalle suore. Una volta, in un impeto di passione materna frustrata, si offrì di aiutarle a svestirlo, ma le suore la respinsero in malo modo. Non osava confessargli per esteso le sue ambizioni. Implorava perdono per le infedeltà del marito e per il ruolo da lei svolto nel trasformare la stanza da letto di via Sirocà 5 in una specie di bordello polacco. Non aveva mai fatto l'amore con un uomo, a parte un unico, brutale rapporto dietro un mucchio di fieno. Eppure acquisì l'abilità di una professionista nel preparare la stanza da letto a signore troppo altere o troppo vergognose per portarsi una borsa per la notte. Applicò le sue capacità imprenditoriali al mercato nero per acquistare saponette profumate, acqua di colonia, talco, asciugamani biancheria e un assortimento di vestaglie di crêpe de chine rosa inspiegabilmente sparite dal bucato delle mogli dei diplomatici. A volte qualche ospite di Uz trovava irresistibili quegli articoli di lusso e se ne cacciava uno nella borsetta a rete. Marta scoprì che conveniva lasciare un'esca immediata sul comodino, un rossetto o un paio di calze di nylon. Riusciva così a preservare gli articoli più preziosi. Preparava la cena e lavava i piatti. Poi, quando Uz attaccava il suo numero con le statuette della commedia dell'arte e la musica di Arianna Annasso, sgusciava fuori nell'oscurità. Certe notti dormiva sul pavimento della sua amica Susanna, una donna che aveva un banco di verdura in via Havelska. Altre, peggiori, le passava alla stazione centrale, col cuore a brandelli, facendosi il segno della croce al pensiero di quei corpi che si dimenavano e del raso rosa. Poiché con l'incalzare degli anni la fila di signore, anziché diminuire, andava aumentando, crebbe anche il numero di notti in cui Marta doveva dormire fuori. Lei non accennò una sola volta a rimproverare Uz e lui, da parte sua, non riconobbe mai di averla incomodata. Marta riteneva che sposandola le avesse reso il più alto degli onori. Ho l'impressione che nella sua testa, e forse anche in quella di Uz, lei recitasse la parte della consorte obbligata ad assistere, con divertita condiscendenza, a un susseguirsi di amanti isteriche. Dopo essersi trasferita nell'appartamento, aveva dormito sullo stretto divano letto di Miss Van der Rohe. Ma una notte, mentre riviveva in un incubo gli orrori dell'arresto di Uz da parte della Gestapo, atterrò sul pavimento con un tonfo fragoroso che fece tintinnare le porcellane sugli scaffali. Da allora in poi, preferì un materassino da campeggio imbottito di capoc che si poteva srotolare nel corridoio. Qualsiasi intrusa notturna avrebbe dovuto passare sul suo corpo.
Thank you.
ho trovato le prove dell'implacabile faida tra Marta e l'inquilina del piano di sotto. Ada Krasova, nel corso di una tumultuosa relazione con Utz, aveva usato i suoi privilegi di cantante lirica per far venire dall'Italia una pezza di raso rosa e gli aveva arredato la camera col gusto di una demi-mondaine. Poi aveva fatto la mossa inopportuna di installarsi al piano di sotto e, seriamente convinta di essere più furba di Marta, aveva sgraffignato una boccetta di Chanel numero 5. Marta rispose a quell'atto di cleptomania con una semplice affermazione: «Io non cucinerò più per lei». La signora non fu mai più invitata. E quando io la trovai 30 anni dopo, si macerava ancora nel rancore e nelle recriminazioni, circondata dai suoi souvenir. Non so la data esatta, ma verso la metà degli anni 60, a una rappresentazione del Don Carlos, Utz puntò il suo binocolo sulla gola di una cantante molto più giovane delle sue prede abituali, una ragazza florida, dotata di una straordinaria estensione vocale che nei panni della regina di Spagna aveva dovuto occultare la sua treccia dorata, simile a una gomena, tra le pieghe di una mantiglia nera. Il giorno dopo, durante la sua solita visita al caffè dell'opera, Utz riuscì a trovare il coraggio di parlarle e fece un passo indietro di fronte alla sua offensiva risposta: «Vattene via, vecchio rimbambito!» Era una cupa giornata d'inverno. Utz aveva la congiuntivite e un attacco di sinusite. Si guardò nello specchio di una vetrina e, in un momento di estremo disincanto, fu costretto a rivedere la propria immagine di eterno amante. Quello che successe tra lui e Marta si può solo immaginare, ma da quel giorno lei lasciò il materassino e si trasferì nel letto. La vestaglia di seta fantasia era l'emblema della sua vittoria. Il tono amareggiato di Utz quando ci separammo nella piazza della Città Vecchia era forse determinato dal fatto che lui e sua moglie si erano scambiati i ruoli. Marta era troppo discreta per ostentare la cosa in pubblico, ma la padrona di casa era lei. Da quel momento il cascamorto avrebbe dovuto farlo altrove. Poi Marta diede il tocco finale alla sua vittoria. Si era sposata con una cerimonia atea, per non dire pagana, e si era sempre sentita defraudata dei suoi diritti. Nelle sue conversazioni a mezza bocca col Bambin Gesù di Praga confessò di aver commesso un peccato mortale. Aveva dormito accanto a un uomo col quale, agli occhi di Dio, non era sposata. Un giorno d'aprile, mentre lei e Utz facevano le pulizie di primavera tra le scatole che tenevano sopra l'armadio, lei ne aprì una che conteneva il velo di merletto bianco indossato dalle spose degli Utz sin dal 700. Lo spiegò sul copriletto di raso rosa e guardò Utz con un'espressione inequivocabile. Lui le restituì lo sguardo.